possiamo, no, cominciare a rispondere. C'è questa buona abitudine che
benissimo,
non è più inerzia, ma poi funziona.
No, no, ma poi
qualche regola.
Le regole sono molto importanti. Io prima di tutto dichiaro di sentirmi in totale sintonia con i tre interventi, quindi la mia è un chiosare più che. È molto importante quello che il primo interveniente ha detto, Casalone, se non, se, perché appunto importantissimo è il riconoscimento della validità della testimonianza umana anche quando sia, anzi, anche quando sia assolutamente non cristianamente connotata, ma rifaccio subito la formula, non anche quando, perché questa è la testimonianza che si deve dare, punto. Che poi Borsellino, Falcone, Livatino, alcuni fossero, altri non fossero credenti, non c'entra. Questo è il punto della testimonianza. Questo è il riconoscimento. Allora un cristiano, un credente può riconoscere, come hanno fatto gli apostoli all'inizio del cristianesimo, in quelle persone ha operato lo Spirito di Dio, punto. Non per battezzarli contro la loro volontà.
Il centurione.
Esatto, il centurione, lo Spirito è sceso sulla casa prima che arrivassimo noi. Questo ha a che fare con quel tema che difficilmente riusciremo a parlarne, come concepiamo la Chiesa. Appunto, è una Chiesa che riconosce grata l'azione dello Spirito, non che si impadronisce. Secondo, le due lettere di Carroll. Sì, devo dire che io stimo molto, come credo tutti, Gad Lerner. Ho trovato eccessiva la gratitudine e l'esultanza nei confronti della seconda lettera, e non a caso la seconda lettera pubblica, la prima invece di per sé riservata, poi qualcuno ci ha fatto modo che circolasse, perché appunto non c'è il fare i conti su quello che poi è stato detto anche nel terzo intervento, col fatto che certe conseguenze sono appunto frutto di una radice, di un'impostazione originaria. Barbacetto ha scritto un bellissimo articolo sul Fatto tempo fa, che io ho ricevuto per mail, ho fatto circolare il più possibile, mostrando come appunto, argomentando esattamente in questa direzione, l'idea originaria, nome e cognome, di comunione e liberazione, di una presenza direttamente politica, di un entriamo, eccetera, eccetera, non porta a questo, va bene, adesso poi le vacanze da 150.000 euro potevano essere, ma diciamo è nel DNA di tutto questo, è qualcosa che va nella direzione in cui è stato impostato. Se non si riconosce questo, sì, appunto si dice quello lì ha esagerato, ha fatto una, ma non si riconosce la radice. Qui vorrei aggiungere una cosa per dire come la teologia, anche quando diventa specialistica, può e possa essere invece liberatoria. A Sant'Anselmo si studia molto la teologia sacramentaria per una lunga tradizione di studi patristici, eccetera, eccetera. Ebbene, la teologia sacramentaria, cioè, ma cosa c'entra? Una cosa proprio da super sacrestia? No. La teologia sacramentaria arriva a dire la vera azione politica della Chiesa, l'unica, piena, legittima, la più efficace, è la celebrazione dei sacramenti. Questa è l'azione politica nella polis della Chiesa, un'azione simbolica. Le altre azioni non sono propriamente, le altre azioni sono, l'agire politico della Chiesa è questo, il resto è un agire che non compete alla Chiesa. Ma se si dice i sacramenti sono l'azione politica della Chiesa, i sacramenti che hanno un significato, perché quando, lo diceva Mario Cuminetti che è stato tante volte qui per la nuova corsia, quando si celebra l'Eucaristia si mette un segno in una società in cui tutto è governato dal principio economico do ut des, vendo e compro, di assoluta gratuità, qualcosa a cui si è invitati gratuitamente, venite e bevete, venite e mangiate, chi ha fame. e in cui c'è anche il concetto della verità cambia, perché la verità è il comunicarsi di un dono. La verità è una gratuità, è una persona che si comunica, niente concetti metafisico, io con tutto rispetto per la metafisica immaginarsi, ma astratti contenutistici della verità proposizionale. Lì è una verità vivente, il cui senso è il comunicarsi e il donarsi, invitare a partecipare a questo dono. Quindi i sacramenti hanno una fortissima connotazione politica, ma il sacramento, così in questo momento così anche contraddetto, della riconciliazione e della penitenza, pensiamo a quello che dice Hannah Arendt: senza perdono non c'è vicenda della società umana. Hanno un significato laico, hanno un messaggio laico molto forte da dire, e quindi ha un agire politico nella polis. E il resto invece è molto meno efficace ed è anche fuorviante. A confronto di questo io ricordo, forse quelle persone della mia età e di maggiore età della mia lo ricorderanno, non so in che occasione, ricordo di aver visto un manifesto per Milano di Comunione e Liberazione, che per me, che vengo dalla Fuci e che so che nella mia Fuci della giovinezza ho lottato contro Cirille fin dalle sue origini, perché eravamo con Bachelet, mi ha proprio sconvolto, ma come cittadina e come cristiana. Si apre il tabernacolo, esce la cultura. Questo hanno scritto per Milano i nostri fratelli di Comunione e Liberazione. Io l'ho visto in giro per Milano. ma erano cartelloni grandi. ultima cosa sulla laicità aggettivata e non aggettivata. Intanto una battutaccia, consentitemi, non nominerò chi non voglio nominare, però Sarkozy almeno la lasciava a casa. Invece abbiamo visto Veronica Lario presentata a Sua Santità Benedetto XVI nell'occasione della sua intronizzazione a Papa. Qualcuno è andato con, non l'ha neanche lasciata a casa. Vabbè, per dire che non c'è limite. La laicità aggettivata, qui lo dico con, sono profondamente d'accordo. Come io reputo sempre terribile aggettivare la ragione, la sana ragione, no, la ragione e basta, che non è onnipotente, che ha tanti limiti, ma è la ragione. Se ci metto il cappello sopra, già il cappello non è ragione, quindi lo già fa. Purtroppo anche l'attuale arcivescovo di Milano ha scritto un libro, La nuova laicità. La nuova laicità, che è appunto la laicità di cui dicevamo prima. Certo, tutti liberi, ma ognuno con la sua casacca. Molto importante sono le altre cose che sono state dette, nel senso che, ma questa poi è la radice stessa della laicità. Perché si è arrivati alla laicità? Perché eravamo sotto, prima sotto una cappa, diciamolo pure, di oppressione totale, che poi ha scatenato le guerre di religione, e allora facciamo la laicità dello Stato in modo che almeno non ci ammazziamo per questo. Con i due modelli fondamentali, quello francese, separazione rigida, che è anche protettiva, e quello americano, che invece è un favore nei confronti della religione, ma con una intransigenza totale nei confronti delle intromissioni. Ecco. La nostra situazione italiana poi è un po' sbattuta tra questi due modelli. C'è un dibattito nella Chiesa, lei lo ha detto, e poi però ha detto quello che mi ero notata io. Quale dibattito nella Chiesa? Non c'è il dibattito nella Chiesa, questo è il punto. Non c'è il dibattito. Il dibattito viene chiuso prima che cominci, mica con la ghigliottina, mica con la garrota, ma di fatto silenziando, emarginando, tacendo. E questa è un'assunzione di costosa libertà del cristiano che bisogna pure assumersi. Perché finché la Chiesa ha questo volto, questo modo di incedere, i cristiani sono, lei stessa è impedita, i cristiani sono impediti di fare il loro servizio al mondo, quindi non possono obbedire alla libertà a cui sono chiamati da Gesù Cristo. E quindi è un impegno di coscienza, non di autoaffermazione.